falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri.
Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò.
Sergio Ramelli. Una storia difficile da raccontare, fa parte di un passato che nel nostro paese non passa mai, non c'è mai una completa riconciliazione e una chiave di lettura serena. Ma questa è la storia di un colpo d'ala che non c'è stato, la storia di un ragazzo morto a 19 anni, ucciso a Milano sotto casa. Era un'Italia che io ricordo bene, quella di metà degli anni 70, un'Italia e una città come Milano dove il confronto politico era fatto di chiavi inglesi, colpi di pistola, violenza. È una storia che parte da un quartiere storico di Milano, cantato anche in una canzone, almeno questa, una canzone ironica.
Lui era fisso che scudava nella notte, la vista gotta, ma in compensazione niente, perché vederci non vedeva un'automotte, però sentirci che sentiva un accidente.
Eh sì, l'Ortica è un quartiere di Milano vicino alla vecchia stazione di Lambrate, un quartiere popolare cantato dal grande Enzo Iannacci, un quartiere ancora oggi con gente abituata a lavorare, di estrazione contadina e poi operaia. Qui nasce Sergio Ramelli a Milano l'8 luglio del 1956. La mamma è una casalinga, il padre lavora in un bar. In casa ci sono una sorella più piccola di 10 anni e un fratello più grande. Una famiglia in cui a tavola non si parla di politica, come succede in molte case italiane in quel periodo. Non sono ancora gli anni dell'impegno politico e della necessità di schierarsi. Si pensa a migliorare la propria condizione di vita, serena ma modesta. E per i giovani c'è solo una strada per vivere meglio di quanto abbiano vissuto i genitori: studiare, puntare sulla scuola. Sergio cresce con questa convinzione ripetutagli dal padre e dalla madre. Bisogna ripagare i sacrifici della famiglia con un buon profitto scolastico. E lui è un ragazzo come tanti. Oltre allo studio, in cui il profitto è buono, fa la vita di quartiere tra l'oratorio e il bar della zona, come ricorda un suo amico d'infanzia, Giuseppe, in una testimonianza tratta dal documentario Milano Burning, storia di Sergio Ramelli e del regista Paolo Bussagli, un film che diciamo non è stato fatto vedere troppo spesso.
Era un ragazzo forte di carattere, cioè non si faceva rispettare, era abbastanza deciso e determinato. Con le ragazze era un bel ragazzo, perciò aveva successo. E poi cos'altro? Giocavamo a pallone insieme, io facevo il terzino, lui faceva il centrocampista, giocava bene, ci vedeva poco e non lo voleva ammettere. Ci trovavamo al bar per come fanno i ragazzi di oggi, adesso vanno al bar, noi andavamo là, giocavamo a flipper, bevevamo il caffè. Niente di particolare, insomma.
Il calcio è una grande passione per Sergio. Gioca nella squadra dell'oratorio del San Carlo e la parrocchia è quella dei santi Nereo e Achilleo nel cuore dell'Ortica. È un interista sfegatato, raccoglie gli autografi, come tutti i ragazzi, insomma, gli autografi della squadra nerazzurra di quegli anni. La politica non è una passione bruciante, anche se gli anni 70 arrivano con le tensioni e con gli scontri che conosciamo e che conosceremo. Sentiamo ancora Giuseppe.
Noi quello che era la politica l'abbiamo vissuta marginalmente, perché non è che la vivavamo di prima persona. Sì, si sentiva che si picchiavano, si facevano, però eravamo ragazzi normali, andavamo al bar, facevamo disperare il proprietario del bar perché ci ha cacciato fuori più di una volta, però poi alla fine pensavamo a giocare a pallone, a trovarci ai giardinetti per giocare, giocavamo con le palle di neve, cioè eravamo ragazzi normalissimi.
Sono gli anni delle superiori per Sergio, che arriva alla politica non per tradizione di famiglia, ma per una strada diversa. Guido Giraudo è un giornalista che ha scritto il libro Sergio Ramelli, una storia che fa ancora paura, e ricostruisce il percorso che porta Sergio alla politica.
Sicuramente votavano, non ho idea di cosa votassero, non aveva sicuramente questa un'importanza. Non si parlava di politica in famiglia, questo racconta la mamma, ma sicuramente i ragazzi sono stati cresciuti con dei valori, sono stati cresciuti con delle particolari forme mentali, per cui il concetto è che tuo papà fa fatica a mandarti a scuola, per cui se vai a scuola devi imparare, studiare. E dire questo negli anni 70, i primi anni 70, quando nelle scuole non si faceva una sola ora di lezione e si usciva col 6 politico, era già di per sé fascista, era già di per sé un reato. Cioè il voler andare a scuola, il voler sentire le lezioni, il voler imparare qualche cosa, era già questo, ti targava come borghese, come qualunquista, e quindi poi ovviamente se magari rispondevi eri pure fascista, no?
E in effetti è un mondo che ricordo bene, anch'io il mio liceo, il Berché, i figli degli operai, insomma quelli che avevano meno soldi, che premevano verso i picchetti per entrare in classe, e i picchetti fatti dai figli di papà della buona e della buonissima borghesia milanese, che invece dicevano non si entra perché bisogna lottare per per l'affermazione del proletariato. Insomma, una situazione paradossale, e era la stessa situazione dell'Istituto Tecnico Molinari di Milano, e in quell'istituto c'è una massiccia presenza di militanti di quella che veniva chiamata la sinistra extraparlamentare. I primi anni non sono difficili da parte di Sergio al Molinari, perché è ancora un po' lontana la tensione della metà degli anni 70, ha un buon profitto, studia volentieri, poi si avvicina alla destra, al Fronte della Gioventù, di cui diventa fiduciario dell'istituto mano a mano che il clima si fa pesante. La fama del Molinari la racconta Anna, un'amica di Sergio, che però in quegli anni è schierata a sinistra, all'opposto.
Ricordo che naturalmente scherzando ci prendevamo in giro, lui cantando Faccetta Nera e io Bandiera Rossa, perché io facevo parte del movimento studentesco. Come entrai al liceo scientifico, io feci parte del movimento studentesco, cioè ho fatto le occupazioni, ho fatto le manifestazioni. Il Molinari era una fabbrica di, scusate, delinquenti. Ricordo, nemmeno noi quando andavamo in manifestazione, che ci si metteva uno dietro l'altro con gli striscioni vicino a quelli del Molinari, non ci volevamo andare nemmeno noi.
Intanto il clima in Italia si fa sempre più pesante, e per Sergio sta per cominciare al Molinari un periodo molto difficile. Comincia una serie di eventi che lo porteranno alla morte.
Il falco e il gabbiano.
Vi stiamo chiedendo una prova di maturità, perché stiamo raccontando una storia difficile, quella di un ragazzo ucciso a 19 anni a Milano negli anni 70. Fa parte di un passato che nel nostro paese non si può ancora raccontare con quel distacco necessario quando si parla di storia. Bene, noi ci fidiamo di voi e ci proviamo lo stesso. Sergio Ramelli frequenta l'Istituto Tecnico Molinari. È all'ultimo anno, tra la fine del 74 e l'inizio del 75. Si è distinto, se possiamo dire così, per le sue idee di destra, che è una cosa pericolosissima in quel periodo, soprattutto in un istituto in cui la fanno da padrone i gruppi dell'estrema sinistra. Si è distinto perché ha provato a forzare i picchetti delle occupazioni, perché non nasconde le sue idee, e quindi iniziano le violenze, le vessazioni, come ricorda il magistrato Guido Salvini, che ha condotto le principali inchieste sul terrorismo di sinistra e di destra.
La storia di Ramelli è una storia di persecuzione. Nella sua scuola Molinari viene sequestrato, picchiato, costretto a cancellare delle scritte di destra che erano sul muro della scuola. È una situazione veramente di persecuzione. Potremmo definire una persecuzione razziale, se volessimo usare una metafora.
Beh, è bello che queste cose vengano dette da un giudice non certo di destra, anzi, come Salvini, che è solo un buon giudice e un uomo giusto. Sono mesi in cui per Sergio è difficilissimo andare a scuola, perché ormai è preso di mira, è identificato come il fascista da emarginare e da colpire. Ricordiamo che in quei giorni, nelle piazze, durante le manifestazioni, si urla nei cortei: uccidere un fascista non è reato. E Sergio Ramelli è solo al Molinari, senza protezione. Sentiamo ancora Guido Giraudo, l'autore di un libro su Sergio Ramelli.
I rischi fisici vissuti da Sergio sono stati un lungo calvario, che è incominciato ovviamente dagli spintoni, per finire con le botte, per essere trascinato fuori di scuola, per essere processato, perché allora si facevano anche processi popolari proprio di chiaro stampo marxista, e poi per essere espulso sostanzialmente dall'istituto, essere costretto ad abbandonare tutto questo senza che nessuno, non ovviamente i suoi compagni di scuola, voglio dire, non i professori, non il preside, non le istituzioni, nessuno lo difendesse.
Beh, io ricordo bene quei professori, ricordo i professori che nella mia scuola applaudirono quando arrivò la notizia dell'omicidio del commissario Calabresi, quei professori che nel Novecento ti facevano studiare Gramsci e non D'Annunzio, quei professori di filosofia che ti facevano studiare Marx e non Nietzsche e Schopenhauer. Insomma, il clima era quello. Ed è proprio un professore che dà un tema a Sergio Ramelli, e questo tema purtroppo è la svolta della vicenda Ramelli. Perché Sergio quel tema decide di dedicarlo alle Brigate Rosse, che l'anno prima hanno ucciso due militanti del Movimento Sociale Italiano a Padova, Giuseppe Mazzola e Graziano Girallucci. Condanna la violenza delle BR e critica il mondo politico, che su quel fatto di sangue, scrive Ramelli, non ha mostrato il necessario cordoglio. Bene, quel tema il professore non lo conserva come bisognerebbe, perché per motivi che il processo non ha chiarito, quel tema finisce nella bacheca della scuola, diventa il capo di accusa per Sergio Ramelli. Sentiamo ancora Guido Giraudo.
Sono i suoi compagni di classe che glielo sequestrano, in classe non c'è il professore, non a caso, e portano questo tema ai cappetti di Avanguardia Operaia, che lo espongono in bacheca. Siccome parlava dei due missini e parlava male delle Brigate Rosse, era evidentemente una prova lampante dell'essere un fascista. E quindi viene affisso il tema, viene poi sequestrato Sergio e portato al processo popolare, dove viene condannato. Perché queste cose succedevano, e succedevano dentro un liceo, dove i professori si astenevano anche solo da far finta di capire cosa succedeva, e il preside era costantemente latitante. Quando poi professori e preside vengono chiamati dai giudici 10 anni dopo, 12 per l'esattezza, a testimoniare in aula, si nascondono dietro a questo: ma era così, quello era il clima, a Milano succedeva ovunque. C'è questa autogiustificazione latenza di coraggio, di spirito, anche del senso del mestiere che stai facendo.
Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo.
Eh sì, quello è il clima. Io ricordo una ragazza al Bercè coperta di sputi e portata via semplicemente perché aveva le scarpe a punta e un foulard di una marca troppo famosa. Torniamo a Sergio Ramelli. Il tema viene affisso in bacheca a scuola e Ramelli viene condannato come fascista. Si scoprirà dopo che Avanguardia Operaia in quel periodo tiene un archivio di tutte le segnalazioni di questo tipo. Secondo gli amici di Ramelli, questa vicenda e le altre vessazioni subite spingono Sergio dalla parte opposta. Si iscrive al Fronte della Gioventù, di cui diventa fiduciario per la sua scuola. Una scelta che ti poteva costare la vita. Sentiamo il ricordo di Anna, l'amica di sinistra.
E da lì è nato tutto questo questa cosa che io in effetti a lui però lo dissi, che per me aveva fatto una stupidata, però lui quando si è iscritto al Fronte della Gioventù lui l'ha fatto per difendersi, per sentirsi protetto. Poi magari ha fatto anche la cretinata ogni tanto la sera di andare ad appendere qualche volantino, per l'amor di Dio.
Insomma, la cretinata di appendere qualche volantino e di avere scritto un tema contro le brigate rosse, questo è quello che sarà poi accertato durante i processi. In aula nessuno attribuì a Ramelli violenze o abusi di alcun tipo, nemmeno gli stessi imputati per l'omicidio. Il clima però è ormai impossibile al Molinari per Ramelli. Lui non recede, continua la sua militanza, non si fermano ovviamente né le violenze né le intimidazioni nei suoi confronti. Il padre allora decide di ritirarlo, di iscriverlo a una scuola privata, come ricorda il giudice Salvini, che era il titolare dell'inchiesta sull'omicidio.
Il padre alla fine decide di ritirarlo e di farlo iscrivere a una scuola privata, ma quando va con il figlio per spiegare al preside che ormai per lui la situazione, per suo figlio la situazione è insostenibile, si radunano decine e decine di estremisti di sinistra che addirittura minacciano padre e figlio e li inseguono lungo i corridoi, tant'è vero che devono essere scortati fino all'uscita.
Scene che ricordo bene, e stiamo parlando di un barista, quindi di una persona che deve fare dei sacrifici anche grossi per poter mandare il figlio in una scuola privata, mentre i figli dei ricchi inseguono il padre e figlio Ramelli per cacciarli dal Molinari. E ormai la segnalazione di quel fascista è negli archivi di Avanguardia Operaia, che ha una vera e propria organizzazione all'interno dell'Università degli Studi di Milano. Nella facoltà di medicina ci sono gli appartenenti al servizio d'ordine, quelli delle chiavi inglesi AZ36, 50 cm per oltre 2 kg di peso. Le persone della mia età ricorderanno le scritte sui muri e i cori AZ36, fascio dove sei, perché Sergio Ramelli è ormai entrato nel mirino dei picchiatori dell'estrema sinistra. Torniamo tra poco.
È il treno, io l'ho preso. Spago sulla mia valigia, non ce n'era, solo un po' d'amore la teneva insieme, solo un po' di rancore la teneva insieme.
Falco e Gabbiano.
Stiamo raccontando una storia per la quale abbiamo bisogno della vostra serenità, della vostra obiettività e della vostra maturità, perché stiamo raccontando la storia di un ragazzo di 19 anni, Sergio Ramelli, ucciso nel 1975 a Milano sotto casa a colpi di chiave inglese. Cerchiamo di raccontare la storia di un ragazzo, non del simbolo che è diventato a sinistra come a destra, è la storia di un ragazzo normale a cui la possibilità di un colpo d'ala nella vita che avrebbe vissuto è stata tolta con un omicidio. È il marzo del 75 e in Italia la contrapposizione politica è ormai sfociata nella violenza. Le aggressioni da entrambe le parti sono all'ordine del giorno e Sergio Ramelli ormai è stato etichettato come fascista. Pensate, ha cercato di forzare alcuni picchetti durante gli scioperi a scuola, ha affisso dei manifesti del Fronte della Gioventù, al quale si è iscritto forse come conseguenza delle vessazioni subite. Non solo, ha anche scritto un tema contro le brigate rosse nel rossissimo istituto tecnico Molinari di Milano, un tema che gli è costato un vero e proprio processo politico in un'assemblea e una condanna. Ha lasciato la scuola e il padre barista si è dovuto sacrificare per iscriverlo a un istituto privato, ma non è sufficiente perché il ragazzo ormai è finito negli archivi degli estremisti, un archivio che serve a identificare i fascisti per sapere dove trovarli quando arriva il momento di punirli. E per Sergio Ramelli il momento della punizione arriva il 13 marzo del 1975. quelli che l'hanno messo nel mirino sono i militanti di Avanguardia Operaia, studenti che di operaio non hanno proprio nulla, sono universitari che compongono il cosiddetto servizio d'ordine dell'organizzazione, in particolare quelli di Città Studi, della facoltà di medicina. I capi e i cittadini vogliono un maggior coinvolgimento di questi militanti, serve un'azione che gliene dia la possibilità. È un po' come le prove quando nella camorra chiedono di ammazzare qualcuno. Sentiamo il giudice Guido Salvini, titolare delle indagini, in un brano di intervista tratto dal documentario Milano Burning, storia di Sergio Ramelli, del regista Paolo Bussagli.
Coloro che uccisero Ramelli non sapevano nemmeno chi fosse. Avevano avuto l'ordine di colpirlo, perché era un giovane di destra, e lo fecero. E come se fosse un oggetto da colpire, cominciarono a controllare la zona in cui questo ragazzo si muoveva. Quindi appostamenti, quindi la decisione poi del giorno, verifica della zona chiusa in cui la vittima non poteva sfuggire una volta circondata.
Siamo al 13 marzo, Sergio abbigiato a scuola, non è andato, passa qualche ora al bar, poi va verso casa, si ferma per parcheggiare il motorino a pochi metri dall'abitazione in via Palladini. Bene, trova il comando di Avanguardia Operaia a aspettarlo. Nessuno di loro lo conosce di faccia, hanno visto una foto che un compagno del Molinari gli ha scattato per poi consegnarla ai picchiatori, una specie di prova di forza. Ecco cosa racconta in aula uno dei due autori materiali del agguato mortale, Marco Costa.
C'era proprio questo ragazzo che stava legando il motorino, attraversando la strada, però Ramelli mi vide. E io vidi lui, cioè l'ho guardato negli occhi e mi sono reso conto di qualcosa che non avevo capito prima, non avevo potuto provare prima, cioè prima i fascisti erano un simbolo odiato, ma lì davanti non avevo più un fascista, c'era Ramelli che era un uomo.
L'ho guardato negli occhi. Ma la consapevolezza che Sergio Ramelli è solo un ragazzo di 19 anni non ferma gli aggressori. Sergio non prova neanche a difendersi, si protegge la testa con le braccia, come si fa quando sei uno contro tanti. Marco Costa al processo dice: ha il viso scoperto, posso colpirlo al viso, non voglio spezzargli i denti, gli tiro giù le mani e lo colpisco al capo con la chiave inglese. Lui si mette a correre, si trova il motorino tra i piedi, inciampa e io lo colpisco un'altra volta. Al processo gli aggressori diranno che hanno colpito per ferire, non per uccidere. Sentiremo poi se i giudici crederanno a questa versione. C'è una versione che studenti di medicina non possono immaginare, che colpire la testa con pesanti chiavi inglesi una persona provoca un rischio ben più che concreto di ammazzarlo. Sergio a terra e naturalmente lo colpiscono ancora gli aggressori. Poi scappano con gli altri sei, quindi 8 con uno, e gli altri sei che hanno controllato a distanza il pestaggio. Ramelli resta a terra in una pozza di sangue col cranio fracassato.
Per chi non conta proprio niente, per chi quel giorno sparì, maledetti dagli dèi e da tutta questa gente. Il tuo sorriso tutto spazzerà. Quell'ingiustizia e infamia passerà, questo ricordo per chi lo raccoglierà, i tuoi capelli al vento sembran qua.
Sergio Ramelli viene portato all'ospedale maggiore, viene operato, un intervento di molte ore per provare a ridurre i danni causati dai colpi alla calotta cranica. Nelle ore successive la notizia fa il giro della città, arriva in consiglio comunale a Milano. Il sindaco Aldo Aniasi esprime le parole di circostanza, di condanna del fatto. Ma tra il pubblico in molti applaudono alla notizia. Il rappresentante del movimento sociale in consiglio svolge il suo intervento sotto bordate di fischi. Ramelli nella sua camera d'ospedale alterna il coma a momenti di lucidità. Sentiamo il ricordo di sua madre.
È venuto un giorno che ero lì al policlinico, è venuto l'allenatore, ha voluto vederlo,
e gli ha detto: Sergio, obbligati a venire a casa che dobbiamo allenarci. Lui gli scendevano le lacrime agli occhi, che lui capiva ma non parlava. Poi c'aveva sempre questo braccio qui a penzoloni, che era paralizzato.
I medici sanno che anche se Sergio si dovesse riprendere non sarebbe più il ragazzo di prima. Il cervello è stato danneggiato, potrebbe non essere più in grado di parlare, ma a un certo punto il ragazzo parla, come ricorda la sua amica Anna, che in quei giorni scrive tutto su un diario.
Il primo aprile invece scrivo: Sergio sta migliorando. Il 17 di aprile ho scritto: oggi ho parlato con Sergio e lui mi ha risposto, parla, con tre punti esclamativi. E quando lui ha parlato per la prima volta e ha chiesto alla mamma una bottiglia di Coca-Cola e i libri per la maturità, perché lui si doveva preparare per la maturità. Questo è successo 10 giorni prima che poi lui morisse.
Mentre Ramelli è in agonia, c'è un'impennata di aggressioni contro esponenti di destra, un sindacalista, un consigliere comunale missino, ma anche alcuni giovani che finiscono al reparto cranio-lesi per agguati a colpi di chiave inglese. Il 28 aprile un gruppetto di persone si stacca da un corteo durante una manifestazione, va sotto casa della famiglia Ramelli, vengono tracciate scritte sui muri e viene affisso un manifesto in cui si minaccia Luigi, il fratello di Sergio: sparisci in 48 ore o farai la fine di tuo fratello. Il miglioramento delle condizioni del ragazzo dà speranza alla famiglia e agli amici, ma è una speranza effimera.
Sabato 19 aprile scrivo: è fuori pericolo. Il 21 aprile scrivo: Sergio ha la pleure. Il 29 di aprile scrivo che oggi alle 10 è morto Sergio.
Il 29 aprile del 75, dopo 48 giorni di agonia, Sergio Ramelli muore in un letto d'ospedale.
Tra i tramonti dei nostri sorrisi, tra i tramonti della nostra vita, siamo morti a 20 anni, benedicendo di speranza troppe frasi rimaste sul guanciale mentre dormivo sotto al tuo letto, sentendoti sognare.
I funerali di Sergio Ramelli si svolgono nella chiesa dei Santi Nereo e Achilleo, nel cui oratorio giocava a pallone. Le misure di sicurezza sono imponenti, sui tetti ci sono addirittura i tiratori scelti, per strada sono schierati i poliziotti in assetto antisommossa. La questura nega la possibilità di svolgere il corteo funebre dall'obitorio alla vicina chiesa. Ci sono tafferugli, la polizia carica, ferma diverse persone, insomma sembra tutto tranne che un funerale. Molti anni dopo si scoprirà che dalle finestre della vicina facoltà di medicina in piazzale Gorini alcuni giovani con il volto nascosto da fazzoletti fotografano i partecipanti al funerale. È una schedatura vera e propria che salterà fuori dopo 10 anni, quando gli inquirenti troveranno un covo con oltre 10.000 schede di presunti militanti neofascisti, avversari politici o possibili bersagli di azioni punitive. L'omicidio Ramelli dovrà aspettare 10 anni prima di vedere processati i responsabili, ma nel frattempo, nella follia di quei mesi, diventa protagonista, suo malgrado, di slogan nelle manifestazioni. Lo ricorda il giudice Salvini.
Nei cortei, nelle scritte, nel vissuto di quel mondo, ebbe una rivendicazione collettiva. Come dire, c'era il famoso slogan: uccidere i fascisti non è reato, e c'era uno slogan che non sto a ripetere, che sono abbastanza ripugnanti, in cui si esaltava l'omicidio di Ramelli. No, veramente vergognoso, che venivano gridati da centinaia di persone scritte su.
E le scritte erano 1, 10, 100 Ramelli. E le conseguenze non finiscono quindi con la morte di Sergio Ramelli. Anzi, il fratello di Sergio, Luigi, che non ha mai fatto politica, è solo in quanto fratello di Ramelli è costretto a cambiare città. Il padre non regge a tutto questo e poco dopo muore per un attacco di cuore.
Se non fosse il figlio di una scrofa non avrebbe mai messo il mondo in maiale. Vabbè, sappiamo anche quella.
Solo 10 anni dopo emerge un barlume di verità dai silenzi e dalle coperture di cui godono gli autori dell'omicidio. Ci vuole un pentito del gruppo di prima linea che durante un processo accusa del fatto i militanti di Avanguardia Operaia. Le indagini condotte dai magistrati Maurizio Grigo e Guido Salvini prendono finalmente una pista decisa che porta all'Università degli Studi di Milano e agli studenti di allora. Sentiamo Salvini.
Parliamo di studenti di medicina, poi medici, ormai con buone posizioni, facenti quasi tutti parte della quantomeno media borghesia milanese, coperte da un'omertà di ambiente che li aveva salvati per 10 anni. In realtà tutti sapevano che fossero stati componenti della squadra di medicina, guidati da un militante invece di fisica, ex studente del Molinari, che era l'unico che aveva un collegamento con la persona di Ramelli. La città studi lo sapevano tutti, lo sapeva tutto l'ambiente dell'ex estrema sinistra milanese.
Beh sì, posso aggiungere che lo sapeva tutta Milano. Gli accusati in aula si difendono sostenendo di aver aggredito Ramelli senza l'intenzione di ucciderlo e la sentenza di primo grado dà loro ragione. Omicidio preterintenzionale per gli 8 condannati. La sentenza di appello ribalta questa tesi, parla chiaramente di omicidio volontario per tutti e 8 gli imputati e la sentenza viene confermata anche dalla Corte di Cassazione. Solo 2 di loro andranno in carcere, gli altri 6 usufruiranno di un condono, pene alternative e verranno giudicati socialmente non pericolosi. A Brescia da qualche tempo c'è il percorso della memoria, 400 formelle che ricordano le vittime degli anni di piombo, di destra e di sinistra. Bene, a 40 anni dalla storia che abbiamo raccontato, la formella dedicata a Sergio Ramelli è stata imbrattata, come si litiga tra manifestanti a ogni commemorazione di Sergio Ramelli. Come dicevamo all'inizio, è una di quelle vicende che fa parte di un passato che non passa e che fatichiamo a ricordare con un distacco su per partes e con la lucidità che tutti dovrebbero avere in questi anni e che questi anni dovrebbero garantire. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala e poi ci sono storie di persone che quel colpo d'ala non hanno mai potuto darlo, come la storia di Sergio Ramelli. Il suo volo è stato interrotto troppo presto. Se volete mandarci i vostri commenti o segnalarci altre vite, fatelo, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it o visitate la nostra pagina su Radio 24. Insomma, se volete mi trovate. Ciao, a lunedì.
Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese.